www.didigio.it e la storia continua.
Circa 2000 anni fa, l'eruzione del Vesuvio seppellisce sotto la cenere un'antica città romana, uccide i suoi abitanti e quest'uomo, che viene trovato con una borsa piena di monete e le armi degne di un guerriero. Chi era? E in che modo è legato a uno tra i più grandi disastri naturali della storia? Mummie. Viaggiatori del tempo giunti dal passato. Ma chi erano, Davidi? Da dove venivano? E come sono morti? È tempo di svelare i loro segreti. Queste sono le mummie parlanti. Il Golfo di Napoli, uno scenario sempre suggestivo. Un tempo questa era la spiaggia dell'antica città romana di Ercolano. Nel 1982 degli archeologi fanno un'incredibile scoperta. I fornici delle antiche rimesse per le barche celano un macabro segreto. Più di 300 scheletri.
Qui, nell'antica spiaggia di Ercolano, possiamo avere un'idea della tragedia avvenuta nel 79 d.C. con l'eruzione del Vesuvio.
È stato un vero disastro, una catastrofe. Abbiamo corpi interi, ci sono ragazze, ci sono anziani, ci sono bambini. C'è di tutto, anche cani. Sì, qui in mezzo c'è un cane.
I 300 scheletri di Ercolano vengono trovati ad appena 6 chilometri da questo colosso imponente. Il Vesuvio. Uno tra i vulcani più temibili del pianeta. Quasi 2000 anni fa la sua eruzione ha seppellito sotto montagne di cenere le città di Pompei ed Ercolano. Per secoli gli archeologi hanno riportato alla luce le grandiose strade e le magnifiche ville della città di Ercolano. Ma solo una volta raggiunta la spiaggia, hanno scoperto il macabro segreto di Ercolano. Chi sono queste persone? E perché si trovano qui?
Sembra un giallo in piena regola, perché abbiamo dovuto mettere insieme tutti i vari indizi e reperti per scoprire la verità e avere un quadro completo di quanto è successo durante l'eruzione.
I resti sono stati catalogati. Ogni scheletro è stato numerato e la sua posizione registrata. Molti sono concentrati dentro e intorno ai fornici. Ma una vittima ritrovata sulla spiaggia è diversa da tutte le altre. Chi era? Per lo storico Adrian Murdoch, quest'uomo è la chiave per comprendere la tragedia dei 300 di Ercolano.
Eccoci, questa era allora la spiaggia di Ercolano. Tutto il verde qui intorno era coperto di sabbia. Il nostro uomo è stato trovato lì. Laggiù ci sono i fornici e c'erano tra le 300 e le 350 persone stipate all'interno di quei magazzini. Ma cos'è successo qui il 24 agosto del 79 d.C.?
È un mistero di ormai 2000 anni. E un solo uomo potrebbe conoscerne la risposta. è noto come reperto E26. Si tratta di un uomo adulto e il suo scheletro si è conservato per intero, insieme a frammenti di tessuto umano annerito.
È uno scheletro, ma non presenta solo ossa. Quest'area annerita è della pelle mummificata. Sul cranio, in questa regione, possiamo vedere la mummificazione di una parte della pelle.
Oggi, per la prima volta, lo scheletro verrà esaminato da un moderno patologo forense.
Dobbiamo capire perché quest'uomo è morto, se vogliamo comprendere cosa è successo quel giorno ad Ercolano.
Il dottor Richard Shepherd è un esperto di analisi sui disastri. Ha diretto le indagini sulle vittime britanniche dell'11 settembre.
Era esattamente in questa posizione, disteso a terra, quando è stato trovato dagli archeologi. La cosa interessante di questa posizione è che deve essere quella in cui è effettivamente spirato. Mostra il momento della sua morte. È chiaramente caduto in giù con la faccia verso il terreno. Forse è stato scaraventato da qualcosa, forse è caduto, forse è successo qualcos'altro che l'ha portato a crollare con la faccia a terra. Ma se guardiamo la mano sinistra, vediamo che non è semplicemente distesa a terra, sta facendo presa. Quest'uomo voleva trascinarsi lontano per salvarsi.
Lo scheletro ci mostra il momento della sua morte. Ma chi era quest'uomo da vivo? Gli studiosi esaminano gli oggetti trovati sul corpo. Una spada, un pugnale, una cintura d'argento e una borsa di cuoio piena di monete d'oro e d'argento. Da circa 30 anni, questi reperti sono conservati nei magazzini di un museo italiano. Per la prima volta, Adrian Murdoch può vederli di persona.
Questo è un ritrovamento a dir poco esaltante. Abbiamo materiale sufficiente a formulare un'ipotesi,
almeno plausibile, su chi era il nostro uomo, che ruolo aveva, da dove veniva e cosa faceva sulla spiaggia. Abbiamo diversi reperti qui. Innanzitutto c'è la spada. Questa non è la spada di un soldato in congedo. Non è la spada di un uomo che si è ormai ritirato dall'esercito romano. Questa è la spada di un legionario con tutti i titoli, che era in servizio effettivo al momento dell'eruzione del Vesuvio.
Lo scheletro E26, l'uomo disteso sulla spiaggia. Era un soldato. L'unico soldato trovato tra le rovine di Ercolano. Qualche anno prima dell'eruzione del Vesuvio, Roma era in un momento critico. Il suo esercito aveva combattuto feroci battaglie contro i britanni a occidente e gli ebrei in oriente. E la guerra civile minacciava di smembrare l'impero dall'interno.
Parliamo di una guerra tra fratelli, è stato un periodo terribile.
Ma nel 79 d.C. la pace era ormai tornata e il nostro soldato si trovava qui, ad Ercolano. Era una meta allettante perché all'epoca era considerata una città dei divertimenti per i ricchi.
Doveva essere un paradiso, con le sue meravigliose ville con vista sul golfo. Provate a immaginare le navi, le barche, i pescherecci. Immaginatevi qui una sera con una coppa di vino in mano ad ammirare il tramonto.
Prima del disastro, Ercolano aveva una popolazione di 5.000 abitanti. Ma chi erano? Le stesse rovine ci offrono qualche indizio.
Questa casa corrisponde alla tipica abitazione di Ercolano in tutto e per tutto. Appena varcata la soglia, troviamo una stanza dove viveva lo schiavo. Poco più avanti, in questo ambiente, c'era la cucina. Qui viveva il cuoco. Stiamo arrivando nella parte più esclusiva della casa. Qui viveva il liberto, un uomo liberato dalla schiavitù che naturalmente aveva una moglie e di certo dei figli, ma aveva anche i suoi schiavi. Quando parliamo di Ercolano, spesso pensiamo alla gente di qui come delle vittime predestinate a subire la furia del Vesuvio, ma non è vero, questa era una città ricca e fiorente.
Cos'è successo a tutte queste persone? A parte le 300 sulla spiaggia, sono state trovate poche altre vittime. Gli altri abitanti sono forse fuggiti. E allora, perché queste persone, compreso il soldato, sono rimaste? È in corso un'indagine sulle 300 vittime di Ercolano. La maggior parte dei corpi è ammassata negli antichi fornici. Ma questo scheletro spicca tra tutti. Gli archeologi l'hanno trovato col volto a terra sulla spiaggia dell'antica città romana di Ercolano. Al suo fianco una borsa di monete e le armi di un soldato di alto rango. Ora gli esperti cercano indizi direttamente sul corpo.
Si potrebbe pensare che trovare semplicemente resti ossei crei dei problemi immensi a noi patologi, perché manca la maggior parte degli organi interni. Tuttavia, possiamo dedurre tante cose dall'esame del solo scheletro. Queste sono le vertebre che compongono la colonna vertebrale. Ed è interessante notare che stanno iniziando a mostrare alcuni segni di usura. Queste non sono le vertebre di una persona giovane e sana, sono le vertebre di una persona che si avvia alla mezza età, di circa 45 anni, forse un po' di più. Presenta anche un'artrite precoce che poteva causargli dolore.
Sono i piccoli malanni che ci mostrano questo soldato in tutta la sua vera umanità. Pensate a un uomo brontolone quasi di mezza età che sospira ogni volta che si siede e si lamenta dei giovani soldati che non sembrano saper far nulla, rimpiangendo i vecchi tempi andati. Emerge l'immagine di un uomo col quale è facile identificarsi.
Ogni soldato che si affacciasse in queste strade era circondato dalle tentazioni. Infatti, Pompei ed Ercolano non erano solo ricche, ma offrivano una serie di svaghi di ogni genere. All'epoca solo Pompei ospitava 35 lupanari, uno per ogni 71 abitanti di sesso maschile. Antichi affreschi erotici sono tuttora visibili su alcune pareti. I soldati erano tra i clienti più assidui. E Adrian sta trovando le prove che il nostro uomo non era certo timido di fronte al sesso.
Il dettaglio sul fodero è fantastico. Qui possiamo vedere degli anelli con qualche ornamento. E si riescono anche a distinguere delle figure, una delle quali sembra molto erotica, sì. Sembra una coppia durante l'amplesso. È molto facile tirare le somme e ricostruire l'immagine di un uomo che amava godersi la vita.
Ci sono altri indizi che suggeriscono una vita movimentata.
Una cosa interessante di questo scheletro in particolare è che a quest'uomo mancavano entrambi gli incisivi superiori.
Sappiamo che li ha persi prima del disastro, perché l'osso è rimarginato.
È davvero facile immaginare questo soldato in qualche taverna di venerdì sera che si azzuffa per una ragazza.
Un soldato sui 40 anni che gode di tutto ciò che Ercolano ha da offrire. Finché non cambia tutto. Il 24 agosto del 79 d.C.
Come potete vedere da qui, il Vesuvio è abbastanza inquietante anche in una mattina come questa. Ma nel 79 d.C. il magma accumulato sotto il vulcano, che ribolliva da molti anni, è improvvisamente esploso.
Gli studiosi classificano il Vesuvio tra gli stratovulcani. Noti non per le colate di lava, ma per le esplosioni violente e improvvise.
È un po' come stappare una bottiglia di champagne e liberare le bollicine di gas. Doveva esserci una grande nuvola fluttuante di cenere e fumo che fuoriusciva come un getto sopra il vulcano. Per i romani era come se gli dei degli inferi si fossero risvegliati e era un'immagine terrificante.
Sprigionando più energia di una bomba atomica, l'eruzione spara più di 200 tonnellate di ceneri e detriti a circa 30.000 metri di altezza ogni secondo. L'eruzione comincia intorno a mezzogiorno. All'inizio i venti portano la nube di cenere verso Pompei, non Ercolano. Ma gli abitanti di questa città hanno i minuti contati.
Pensateci un attimo. A 7 chilometri di distanza, verso l'interno, si vedeva un'enorme colonna pliniana allungarsi nel cielo. Di certo non avevano mai visto niente del genere. Dovevano essere terrorizzati e, a quanto sembra, hanno deciso subito di evacuare la città.
È sbagliato pensare che gli abitanti di Ercolano siano rimasti ad aspettare che la cenere li sommergesse. Infatti hanno tentato di reagire. C'era il caos. Tutti scappavano. Le porte erano spalancate. La gente abbandonava la città.
In mezzo a questo caos c'è il nostro soldato. Sappiamo che la sua vita è finita in spiaggia, ma cosa stava facendo prima di arrivare lì? Lo storico Adrian Murdoch sta riesaminando gli oggetti trovati insieme al suo corpo.
Questo è un indizio molto interessante. Qui abbiamo una serie di monete d'argento, insieme a una moneta d'oro, e accanto ce n'è un'altra sempre d'oro. Era una grossa somma da portare in giro, per chiunque. Equivaleva a un paio di salari annuali.
Armato fino ai denti e con un piccolo tesoro nelle tasche.
La vera domanda è: dove ha preso quei soldi? La prima risposta, la più ovvia, è che fossero i suoi risparmi. Il vulcano stava eruttando e lui forse viveva ad Ercolano. Qual è la prima cosa che facciamo quando la casa è in pericolo? Corriamo a prendere i risparmi. Forse anche lui se li è messi in tasca ed è corso in spiaggia.
Ma esiste un'altra possibilità. Mentre Ercolano viene evacuata e le sue fastose ville abbandonate, grandi ricchezze restano incustodite.
C'è una risposta più inquietante. Il nostro uomo potrebbe essere entrato in una casa abbandonata e averla saccheggiata. Forse sapeva dove qualcuno nascondeva i soldi. Li ha presi ed è corso in spiaggia.
Queste monete sono la chiave per capire chi era davvero il nostro uomo. Sono i risparmi di un veterano o un bottino trafugato? Mentre la città è in preda al panico, questo soldato avrà pensato agli altri o solo a se stesso? Quasi 2000 anni fa, l'eruzione del Vesuvio seppellisce l'antica città romana di Ercolano sotto 25 metri di cenere e detriti.
Questo è proprio il materiale che ha sepolto Ercolano. Non si è depositato in un secondo, ma lo ha fatto in 8, forse 10 ore. Quindi è andato accumulandosi nel tempo strato dopo strato.
Nelle prime ore di eruzione, molta di questa cenere deve ancora cadere. La gente di Ercolano ha ancora tempo per scappare.
Buona parte del cielo deve essersi oscurata rapidamente. E mentre l'eruzione proseguiva, si è passati dal pomeriggio all'imbrunire e poi alla notte più fonda. Quindi, mentre tutto diventava più scuro e soprattutto sempre più confuso, deve essersi creata un'atmosfera davvero angosciante.
Lo storico Adrian Murdock sta ripercorrendo i passi di un uomo, un soldato romano. Armato fino ai denti e con una borsa gonfia di monete. Il suo corpo è stato trovato sull'antica spiaggia. Cosa ci faceva lì?
La città di Ercolano era esattamente alle mie spalle. E qui, su entrambi i lati, abbiamo i fornici. Questo era un porto operoso. C'erano pescherecci, imbarcazioni da diporto. Era un'area molto, molto attiva. È proprio qui che la gente deve aver cercato di scappare, perché era l'unica via di fuga.
Ed Galia è un esperto del comportamento umano nelle situazioni d'emergenza. E lui stesso è sopravvissuto a un disastro aereo. A suo dire, l'evacuazione di Ercolano rientra in uno schema riconoscibile.
Spesso nelle situazioni d'emergenza il comportamento umano è prevedibile. La gente tende a scappare verso un punto che conosce. Qui stiamo parlando di un porto, quindi è probabile che gli abitanti l'abbiano visto come una via di fuga, una sorta di uscita di sicurezza. È possibile che siano scesi fino alla spiaggia per cercare di prendere una barca e scappare, perché forse era uno dei modi in cui la gente andava e veniva dalla città.
Durante l'eruzione del Vesuvio deve esserci stato un via vai continuo di barche come questa per portare in salvo le persone, conducendole lontano dalla zona di pericolo, che era laggiù, verso porti sicuri. L'intero golfo sarà stato pieno di barche di queste dimensioni. La gente cercava di imbarcarsi il prima possibile. Questa era la loro unica via di salvezza.
Ma c'erano barche a sufficienza per portarli via? A un capo dell'antica spiaggia, gli archeologi hanno scoperto una sola barca capovolta, che probabilmente era danneggiata e non più utilizzabile.
Questa è l'unica barca trovata ad Ercolano, ed è difficile non pensare che tutte le altre siano salpate. È inquietante, una sorta di simbolo. In quel momento le persone rimaste a terra la vedevano, ma sapevano che non avrebbe potuto portarle in salvo. Una vera beffa.
Ma chi erano i 300? Se scoprissimo le loro identità, potremmo avvicinarci a capire perché sono stati lasciati sulla spiaggia.
È un mistero, perché non sappiamo esattamente chi fossero. Vogliamo scoprire chi è morto sulla spiaggia di Ercolano.
Nei fornici c'è un indizio. In questo caso non è quello che hanno trovato gli archeologi, ma quello che non hanno trovato. I 300 di Ercolano si distinguono per la mancanza di effetti personali. Il soldato ha le sue monete. E una donna stringe i suoi gioielli. Ma per il resto, le altre vittime hanno ben poco al loro fianco. Quella che fugge è una città di ricchi. Ma la gran parte di questi 300 si distingue per la sua mancanza di qualsiasi bene.
È possibile che sulla spiaggia fossero rimasti i più poveri. Erano gli ultimi, perché tutti gli altri erano indaffarati a prendere quello che potevano e fuggire il prima possibile. E le persone che sono state lasciate per ultime erano quelle dei ceti sociali più bassi. In una situazione d'emergenza non era il caso di preoccuparsi degli schiavi.
Forse in assenza di altre barche, i poveri e gli schiavi sono rimasti a terra? L'evacuazione ha privilegiato i ceti più alti?
Le norme sociali presenti nella vita di tutti i giorni tendono a persistere anche in situazioni di emergenza.
È interessante ipotizzare come i ricchi abbiano abbandonato Ercolano. Molti avranno avuto le loro barche, ma è anche possibile essere più cinici e pensare che abbiano pagato per scappare. Potevano permetterselo. La società romana era ancora molto classista. Se eri ricco, potevi fare quello che volevi.
Solo un uomo viene trovato sulla spiaggia con sia armi che soldi. Voleva approfittare della situazione per arricchirsi. Adrian Murdoch esamina di nuovo le sue monete d'oro e d'argento e formula la sua ipotesi.
È possibile che sia denaro sporco di sangue. Sappiamo che il nostro uomo era in spiaggia e tutto fa pensare che stesse organizzando la fuga dalla città. È certamente plausibile che alcuni degli abitanti più ricchi di Ercolano l'avessero pagato per portarli sulla barca.
È una teoria agghiacciante e tutta da dimostrare. La sfida successiva per gli studiosi è capire cosa sia successo dopo che le barche erano salpate. Qualcuno è sopravvissuto. Mezzanotte a Ercolano. Il Vesuvio sta eruttando da quasi 12 ore. 300 abitanti sono corsi in spiaggia in cerca di salvezza.
Era buio, dopo la mezzanotte. La città di Ercolano dietro di me era quasi del tutto abbandonata. Chi ne aveva la possibilità era già partito. Chiunque era rimasto è venuto qui.
Tra loro c'è il soldato.
È chiaro che la gente di Ercolano era abbandonata. Il soldato era l'unica autorità presente. Non c'era nessun altro che potesse aiutarli a parte lui.
Lasciamo da parte la provenienza del denaro. Le sue armi fanno pensare a un uomo che rappresenta l'autorità.
Questo era un nuovo tipo di arma chiamata proprio spada di Pompei. Si tratta di un'arma all'avanguardia per l'epoca. Non è l'equivalente di una pistola nascosta in garage e nemmeno di un mitra AK-47. Era un prodotto di qualità, una tecnologia avanzata. Da come si presentava, e ovviamente vista la qualità di tutto l'armamentario che portava con sé in quel momento, non poteva essere un soldato semplice.
Forse non era uno sciacallo, né un prepotente, ma l'ultima speranza degli abitanti di Ercolano.
La gente lo avrà cercato per farsi portare in salvo, o almeno per farsi guidare.
In una situazione d'emergenza, la gente ha bisogno di informazioni ed è fondamentale ottenere quelle giuste. Quindi si tende a cercare una figura autorevole che dica cosa fare, che dia consigli e indicazioni. E quindi, se una persona incarna l'autorità e porta i segni riconoscibili di quell'autorità ed è una figura rispettata, è probabile che la gente gli si affidi e segua alla lettera le istruzioni che gli vengono date.
Se l'uomo era la loro guida, cosa ha scelto di fare? Non abbiamo racconti di testimoni presenti sulla spiaggia. Ma gli studiosi hanno individuato uno schema significativo nella distribuzione degli scheletri.
La maggior parte degli uomini si trova sulla spiaggia, mentre le donne, gli anziani e i bambini sono nei fornici, protetti dalla struttura ad arco. Potremmo pensare a un tentativo di organizzarsi per cercare riparo.
Molti dei bambini ritrovati stavano dormendo. Erano distesi. Forse prima erano corsi in giro, facendo confusione, stando tra i piedi degli adulti, ma dopo mezzanotte dormivano.
Possiamo immaginare un gruppo di uomini che discutono sul da farsi, dopo aver messo i più anziani, i più giovani e le donne al riparo. Si chiedevano: che facciamo ora? Non c'erano più barche e la via del mare era quindi preclusa.
nell'oscurità della notte, con tutte le barche salpate, forse viene presa la decisione di resistere e sperare in un salvataggio al mattino. Le fornici sembrano un riparo perfetto, disposte con le spalle al vulcano e con un'ottima visuale verso il mare.
Il nostro uomo è in piedi in mezzo alla spiaggia. È facile immaginarlo un po' isolato, perso nei suoi pensieri, mentre guarda verso il mare e cerca di scorgere le sagome delle barche in arrivo nell'oscurità.
Il soldato aveva buoni motivi di sperare nei soccorsi. Dall'altra parte del Golfo di Napoli c'era Miseno, un altro porto romano dell'epoca. Quello stesso giorno è stato tentato un salvataggio. E la prova è in questa lettera di 2000 anni, l'unico resoconto diretto dell'eruzione, scritto da un testimone oculare. Descrive le azioni di un uomo di nome Plinio, il comandante della Marina Romana. Assistendo all'eruzione dall'altra parte del golfo, decide di tentare un'operazione di salvataggio.
Plinio e la sua flotta arrivano da Miseno, che è qui dietro di me, e puntano dritti verso il Vesuvio, che in quel momento sta ancora eruttando. C'è un enorme pennacchio di fumo che sale dritto nel cielo proprio sopra il vulcano. Le ceneri iniziano a cadere in mare, pezzi di pietra pomice, pezzi di roccia. Quindi abbiamo dei frammenti di roccia che cadono sulla flotta dove siamo noi ora. Il timoniere inizia ad avere paura. Va da Plinio e gli dice che bisogna tornare indietro. Ha paura, vuole fare marcia indietro. Ma Plinio si rifiuta. Gli dice: «Fortis fortuna iubat». La fortuna aiuta gli audaci. Proseguiamo.
Ma Plinio non raggiungerà mai Ercolano. La pioggia di ceneri e rocce rende impossibile lo sbarco. Inoltre, dopo la mezzanotte, l'eruzione vulcanica entra in una nuova fase violenta che cambia tutto.
Ormai da qualche ora c'era una strana colonna grigia e scura di ceneri e detriti incandescenti, sparati con forza dal cratere del Vesuvio dietro di noi. E poi è successo qualcosa nella colonna dell'eruzione.
Inizia a collassare, producendo dense nubi piroclastiche, micidiali ammassi di cenere e gas tossici.
E nel giro di pochi minuti, le nubi piroclastiche sono precipitate dalla montagna, lassù in alto, fino a valle, spazzando tutto come un fiume di roccia e polvere.
Ci sono appena 6 chilometri tra il vulcano e l'antica spiaggia. La nube raggiunge i sopravvissuti in meno di 6 minuti.
Forse non riuscivano a vedere il Vesuvio da dove si trovavano, ma di certo potevano sentirlo. E il disastro si stava abbattendo dritto su di loro, dal vulcano. Si è scatenato il panico.
Quando la nube ha raggiunto la strada, viaggiava forse a 80 km orari, anche a 100 km orari, una velocità da uragano.
Pochi secondi dopo, raggiunge la spiaggia. I 300 superstiti e il soldato sono travolti. Pierpaolo Petrone ha riesumato personalmente molti di questi corpi. Ora vuole scoprire com'è andata esattamente e se qualcuno sia sopravvissuto.
Fino ad ora si era ritenuto che la gran parte delle vittime avesse sofferto una lunga agonia per il soffocamento da cenere e gas vulcanici.
Ma i resti non presentano segni di soffocamento.
Se fossero morte per soffocamento, avremmo dovuto trovarle in un atteggiamento di difesa, tentando di respirare, con entrambe le mani sul viso alla ricerca di un po' d'aria. Ma in questo caso nessuno è in questa posizione.
Apparentemente sereni. Gli scheletri sono come fossilizzati nell'ultimo istante della loro vita.
In questo caso, ad esempio, abbiamo un bambino, forse di 4 o 5 anni, che sembra congelato. E lì c'è un anziano seduto con un bambino sotto le gambe.
Cosa ha ucciso queste persone? Ancora una volta, le ossa forniscono nuovi indizi.
Il teschio numero 14 mostra nella regione frontale i segni di particelle incandescenti che hanno colpito il volto del soggetto, da destra a sinistra, producendo queste evidenti bruciature.
Bruciature. La nube non era solo densa e tossica, ma anche incandescente.
Quanto era calda e veloce? Molto dipende dall'esatta natura della nube piroclastica. In alcuni casi può essere molto leggera e blanda, ma si possono avere temperature di 200 gradi fino a 700 gradi centigradi, ed è già successo.
Tanto incandescente da far bollire i cervelli.
Questo cranio porta i segni di una morte tragica. Infatti, l'alta temperatura ha prodotto l'immediata evaporazione del cervello e questo ha aumentato all'istante la pressione interna dentro il cranio, causando l'esplosione dello stesso in entrambi gli ossi temporali, in questi punti, a destra e sinistra. In pratica, la materia grigia è schizzata fuori.
Ma c'è anche dell'altro. All'interno delle rimesse c'è uno strato microscopico di cenere di colore rosso. Una traccia di sangue umano.
Abbiamo trovato questo strato di cenere rossa sopra e sotto gli scheletri. E le nostre analisi hanno rilevato una grande quantità di ferro all'interno. I test biomolecolari mostrano la presenza di emoglobina umana, che rappresenta il residuo asciutto della vaporizzazione della carne di queste persone.
Per vaporizzare la carne, annerire le ossa e produrre un sottile strato di cenere rossa, secondo gli studiosi la temperatura deve aver raggiunto i 900 gradi Fahrenheit, 500 gradi centigradi. Nessuno poteva sopravvivere.
E se le persone sulla spiaggia sono state improvvisamente travolte da polvere, detriti e cenere a 500 gradi centigradi, devono essere morte nel giro di 2 secondi.
Nessuna agonia prolungata, ma una morte rapida e pietosa.
La posizione delle vittime indica che sono morte rapidamente, in una frazione di secondo. I loro corpi sono come congelati in una sorta di rigor mortis istantaneo che ha cristallizzato le ultime azioni di queste persone.
È successo così in fretta che i bambini sono passati dal sonno alla morte senza svegliarsi.
Quando i primi archeologi hanno scavato quest'area, hanno trovato vicino al pavimento i bambini e gli individui più giovani e sopra le persone più anziane, che forse hanno tentato di coprire e proteggere i più piccoli.
Ma il nostro soldato? Lui non era al riparo insieme agli altri. Perché? Per i nostri ricercatori è l'ultimo dei misteri di Ercolano. Una nube letale avvolge Ercolano.
uccidendo più di 300 persone, tra cui un soldato. Come le altre vittime, il suo scheletro mostra segni di esposizione a un calore estremo.
Vediamo tracce significative di bruciature sul suo corpo. Vediamo l'osso annerito dietro la spalla sinistra, dietro la testa, e giù fino al braccio. E il fatto che sia in queste aree indica che c'è stata una vasta esposizione del corpo al calore.
Ma cosa indica la posizione della mano?
Se guardiamo la sua mano sinistra, non è distesa a terra. Questa mano è un po' contratta, come se stesse cercando di strisciare facendo presa sul terreno, nell'ultimo disperato tentativo di fuggire dal pericolo, da ciò che alla fine lo ucciderà.
L'uomo sembra strisciare per salvarsi. Ma Pierpaolo Petrone ha già visto questa scena e ha una spiegazione scientifica.
La mano contratta è una caratteristica molto comune. Si presenta così. È un tratto comune a tutti gli individui ed è solo una contrazione indotta dal calore, dall'alta temperatura. Tutte le vittime hanno le mani e i piedi completamente contratti.
Ma la morte del soldato è diversa per un aspetto significativo. Al contrario delle altre vittime che avevano cercato riparo, il soldato era in piedi proprio in mezzo alla spiaggia. La domanda è: perché?
È molto probabile che stesse da solo perché stava dando ordini perché si riparassero. Penso che stesse organizzando la fuga. Si stava prendendo cura di quelle persone, cercando di fare del suo meglio per salvarne il più possibile. E quando ha sentito la colata e il rombo che si avvicinava, era intento a impartire ordini facendo correre la gente al riparo nel tentativo di salvarne la vita.
Il nostro soldato è qui in piedi, non si muove. È facile immaginarlo in piedi che grida a tutti di andare a ripararsi nei fornici. Mettetevi al sicuro, entrate lì, proteggetevi! Ma lui non si muove, lui rimane qui, nel punto dove sarà ritrovato.
Cosa può essere successo in quella frazione di secondo? Il calore deve aver provocato lo scioglimento della pelle, sotto la quale anche i muscoli avrebbero risentito del calore che li avrebbe disintegrati. Il grasso corporeo deve aver iniziato a bruciare, contribuendo alla distruzione dei muscoli. E poi alla fine è rimasto soltanto lo scheletro, che vediamo disteso con la faccia a terra.
Duemila anni dopo, gli archeologi lo ritroveranno sull'antica spiaggia di Ercolano. È morto armato come un soldato d'élite e con una borsa piena di monete. Erano i suoi risparmi o i frutti di una razzia? Non lo sapremo mai con certezza. Ma gli studiosi sono giunti a una conclusione. Ha avuto la possibilità di fuggire, ma ha scelto di restare, trattenendosi sulla spiaggia con i 300, fino alla fine.
Io credo che quel soldato fosse una brava persona, o almeno mi piace pensarlo.
Non è un'immagine idealizzata. Lì c'era un vero essere umano, non un eroe da poema epico. Tempi straordinari creano personaggi straordinari. E anche se quest'uomo aveva avuto un po' di alti e bassi nella sua vita e possiamo immaginare che non sia stato un santo, al momento dell'eruzione è stato l'unico che ha cercato di proteggere gli ultimi fuggiaschi di Ercolano. Quindi ha dimostrato tutto il suo valore.